Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera, buonasera a tutti voi cari amici, care amiche di Radio Maria. Benvenuti a questo quarto sabato di aprile. Ormai siamo in prossimità del mese di maggio, il mese dedicato a Maria, e a tutti quanti e a tutte quante faccio allora i più cari auguri. Ma questa sera non è di Maria che voglio parlare, perché ne avremo modo. Mese di maggio credo che sentiremo parlare spesso di lei, la nostra cara mamma. Vorrei invece approfondire l'argomento che è stato appena annunciato, e approfondirlo mettendoci insieme anche la parola di Papa Francesco in questa sua bellissima esortazione apostolica Gaudete et Exultate, cioè la chiamata alla santità nel mondo contemporaneo. Mi spiego. Vedremo il percorso dei primi discepoli di Gesù nel Vangelo di Giovanni e quelli che Papa Francesco chiama i santi della porta accanto. Scusate. Quindi, questa sera ci soffermiamo sugli incontri dei primi discepoli di Gesù, secondo il racconto dell'Evangelista Giovanni, che è diverso rispetto ai tre Vangeli più antichi che chiamiamo sinottici, cioè il Vangelo di Marco, di Matteo, di Luca. Io penso che con tutta probabilità voi avete in mente, come la maggior parte, se io chiedo, dei cristiani, chi sono i primi discepoli, quando Gesù li ha chiamati, cosa viene in mente? La chiamata dei primi quattro discepoli sulle rive del lago di Galilea, vero? Cioè, ci viene così spontaneo pensare al racconto del Vangelo di Marco, ad esempio, così sintetico, ma quanto mai denso e pregnante. Marco ci lascia immaginare che Gesù scende al porticciolo di Cafarnao e vede dei pescatori al lavoro. Sentite come scrive: passando lungo il mare della Galilea, in prossimità di Cafarnao, dove c'è appunto il porto, quindi il lungomare di Cafarnao, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro: seguitemi, vi farò diventare pescatori di uomini. E poi fa un altro tratto di strada. Anzitutto i due primi chiamati lasciano immediatamente le reti e lo seguono. E poi Gesù vede sulla barca anche Giacomo di Zebedeo, Giovanni suo fratello. Questi stavano invece rassettando le reti, chiama anche loro, e subito anche loro, lasciato il loro padre Zebedeo sulla barca con i garzoni, quindi possiamo immaginare a una società, no? Lavoravano in società. Lo seguirono. Ecco, questo è il racconto di Marco, è molto simile a quello di Matteo. Luca ci racconta la chiamata di Pietro nel contesto della pesca miracolosa. Ma in tutti questi casi è Gesù che prende l'iniziativa, è Gesù che cammina avanti, che vede, e questo vedere è molto importante, dice appunto come Gesù vede anzitutto la persona, il nome sta a indicare il mistero della persona, e parte dal nome ma vede tutto il contesto, vede Simone, vede Andrea e lo vede nella relazione di fraternità con Simone. Non dice vede il fratello di Simone, no, vede Andrea, è la sua identità. Nella sua identità di Andrea c'è la relazione di fraternità, fratello di Simone. Vede Giacomo, Giovanni, figli di, li vede nella relazione di figliolanza, li vede al lavoro come pescatori, la loro identità sociale in quel di Cafarnao era appunto sono pescatori, e prende l'iniziativa di una promessa che rivoluziona la loro vita. quella di lasciarle perseguire, vi farò diventare pescatori di uomini. Questo racconto ci accompagna, possiamo dire, dai primi momenti della catechesi, perché sono pagine così belle che anche ne abbiamo fatto canti, no? Quella sera in riva al lago, sei passato, mi hai visto. Ecco, io ho fatto questa premessa per dirvi che nel Vangelo di Giovanni non troviamo questo, e che è proprio una lettura diversa che ci viene proposta. Ci offre un'altra lettura, il quarto Vangelo, degli inizi dell'attività di Gesù. Ci presenta la settimana inaugurale del Messia, e l'inizio non è sul lago di Galilea, non avviene a Cafarnao, non è Gesù che passa e chiama, ma l'inizio avviene nell'attuale Giordania, avviene a Betania, al di là del Giordano. Questo è il racconto, secondo Giovanni, è importante perché i Vangeli sono quattro e noi dobbiamo conoscerli tutti quattro, e quindi senza dimenticare Marco, Matteo e Luca, entriamo dentro la chiamata dei primi discepoli di Gesù, ma secondo Giovanni, perché troveremo un ordine diverso, un'ambientazione diversa. Mi riferisco questa sera in particolare al primo capitolo del Vangelo di Giovanni. Dunque, vi dicevo, siamo ambientati a Betania, al di là del Giordano. Ci tiene l'Evangelista a specificare il topos, il luogo, perché di Betania ne abbiamo due, e Giovanni dà molta importanza ad entrambe, con Betania al di là del Giordano è indicato l'inizio dell'attività di Gesù, da lì il Messia parte, dalla testimonianza del Battista, e da Betania nei pressi di Gerusalemme, dove c'è l'abitazione di Lazzaro, Marta e Maria, lì inizierà, secondo il quarto Vangelo, l'ultima settimana della vita pubblica di Gesù, proprio con la profumazione di Maria di Betania, che nel contesto del banchetto offerto in onore di Gesù gli versa tutto il suo profumo di nardo sui piedi. L'Evangelista dice che mancavano 6 giorni alla Pasqua, dunque ci sta raccontando l'ultima settimana di Gesù. Vedete anche qui che interessante la impostazione, l'inquadratura dell'intero Vangelo di Giovanni, da Betania a Betania, da Betania al di là del Giordano, dove il battezzatore Giovanni Battista stava svolgendo il suo ministero, cioè battezzando, predicando, a Betania, Betania, casa di Lazzaro, Marta, Maria, dove Gesù viene onorato con un banchetto, Marta serviva, Maria gli cosparge i piedi di nardo purissimo e poi asciuga i piedi del maestro con i suoi capelli, e quindi si riempie così la testa del profumo suo, ma che ormai ha toccato i piedi di Gesù. È interessante perché vedremo che tra gli inizi e la conclusione del Vangelo di Giovanni ci sono molti richiami, anche proprio presentando i primi discepoli, avrò modo così di farvi delle sottolineature. Allora, adesso vi invito ad andare al sud di Israele, il lago di Galilea è al nord in Galilea, Betania al di là del Giordano ci porta giù vicino al Mar Morto, ci dobbiamo ambientare al di là del Giordano, cioè chi scrive è al di qua, vale a dire parla scrivendo dal territorio di Israele, e al di là c'è l'attuale Giordania. È stato messo in luce questo luogo, proprio gli scavi realizzati soprattutto da padre Michele Piccirillo, francescano di Terra Santa, che è morto, la sua tomba è sul Monte Nebo, nel santuario che lui stesso ha contribuito proprio a costruire, altri che padre Michele Piccirillo, è un grande archeologo, e lui stesso ha fatto da guida a Giovanni Paolo II quando è andato in Terra Santa per il grande giubileo del 2000, e i pellegrini che oggi vogliono andare possono visitare il luogo di Betania al di là del Giordano, però entrando in Giordania, quindi attraversando il confine. Ecco allora, la testimonianza del Battista, il personaggio primo, fondamentale nel Vangelo di Giovanni, è l'amico dello sposo, è il testimone e l'amico dello sposo, così si presenterà lui. La mia gioia, dirà, è quella di essere l'amico dello sposo, è lo sposo che ha la sposa. Io non gliela voglio togliere la sposa, vedremo che questo è un simbolo proprio dei discepoli che abbandoneranno il Battista per andare da Gesù. La mia gioia, dice il Battista, è quella di essere l'amico dello sposo. Allora, l'Evangelista Giovanni ci offre la testimonianza del Battista articolata in tre giornate, una sequenza di tre giorni. Quindi una scansione temporale di tre giorni proprio ritmati nel Vangelo da questa espressione, il giorno dopo, e quindi vengo a rendermi conto che ci sono tre giorni sempre sullo stesso posto, Betania al di là del Giordano, ma giorno dopo giorno la luce si fa più chiara. Cosa accade nel primo giorno? Leggiamo brevemente il testo per metterci dentro e anche proprio per ascoltare questa parola del quarto Vangelo. Sono al capitolo primo di Giovanni, i versi 19 seguenti. Non leggo tutto, ma quello che ci serve per comprendere questa scansione in tre giorni e come la testimonianza del Battista giorno dopo giorno si fa più chiara, finché al terzo giorno accadrà proprio quello su cui ci soffermeremo, che riguarda i primi discepoli di Gesù. Questa è la testimonianza di Giovanni quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo. Tu chi sei? Egli confessò e non negò. Confessò: io non sono il Cristo. Allora gli chiesero: chi sei dunque? Sei tu Elia? Non lo sono, disse. Sei tu il profeta? No, rispose. Gli dissero allora: chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso? Rispose: io sono voce di uno che grida nel deserto. Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia. E queste parole sono riportate anche dai Vangeli sinottici, qualificano proprio l'identità del Battista, che si presenta come al negativo: non sono, non sono, sono voce. Gli inviati da parte dei farisei insistono nel porre le domande: perché tu battezzi se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta? Ed ecco la risposta di Giovanni: io battezzo nell'acqua, in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete. Sottolineiamola questa espressione perché è tipica del quarto Vangelo. Dunque, il Battista sta dicendo che Gesù è già lì, presente, è il presente sconosciuto, perché dice: in mezzo a voi sta uno, è il Messia, che voi non conoscete. Ma la cosa forte è che poi dirà: neppure io lo conoscevo. E questo sarà rimarcato il secondo giorno. In mezzo a voi, dice il primo giorno, sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me, a lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo. Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Ci ha raccontato il primo giorno, perché il verso 29 comincia così: il giorno dopo. Quindi se è il giorno dopo, siamo al secondo giorno. E che cosa accade al secondo giorno? Vedendo Gesù venire verso di lui, il Battista dice: ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Egli è colui del quale ho detto: dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché era prima di me. Io non lo conoscevo. Sottolineiamola questa espressione, mettiamocela dentro la mente, perché fa nascere domande. Come, Giovanni, non lo conoscevi? Non sei il cugino? Verrebbe da porre questa domanda, vero? Non basta essere cugini, anche la gente di Nazareth conosceva Gesù, lo conoscevano come il figlio di Maria, il figlio del falegname, conoscevano i suoi fratelli, ma mica per questo pensavano che fosse il Messia. Allora qui il Battista dice: io non lo conoscevo, non sapevo che era lui il Messia, ma sono venuto a battezzare nell'acqua perché egli fosse manifestato a Israele. E testimonia dicendo: ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. E di nuovo: io non lo conoscevo. Notate, è la terza volta. Prima, il primo giorno, aveva detto: in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete. Al secondo giorno vede Gesù, lo dichiara agnello di Dio e confessa: io non lo conoscevo. Io non lo conoscevo. Ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse: colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito è lui che battezza nello Spirito, e io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio. Quante cose ci sta dicendo il Battista di Gesù? Ci ha detto che è l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Ci dice che non lo conosceva, non sapeva che era lui l'agnello di Dio. Non sapeva che era lui il Messia, non lo conoscevo. Chi glielo fa conoscere, chi glielo rivela? Lo Spirito, che scende e si posa e rimane su Gesù. E la testimonianza a questo punto del Battista è il vertice. Sappiamo già tutto dalla bocca del Battista, perché ci dice: questo è il Figlio di Dio. Siamo al secondo giorno della testimonianza. Potremmo dire che la voce che grida nel deserto è diventata un fiume in piena, un torrente proprio che dirompe, perché ci ha detto quante cose. Potremmo dire che qui c'è una cristologia in nuce, in sintesi, no? C'è già un trattato di cristologia. E cosa accade davanti a tutta questa testimonianza su il presente sconosciuto che ora viene rivelato? Non lo conoscevo, ma ora vi dico: è lui, è l'agnello di Dio. Cosa accade? Nulla. Il secondo giorno abbiamo una grande luce: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo, ma nulla si muove. È come se i presenti dovessero metabolizzare tutta questa grande confessione del Battista. E cala il silenzio. Si deve approfondire. Sentite come continua, siamo al verso 35. Il giorno dopo, dunque, contiamo, siamo al terzo giorno. Il giorno dopo, Giovanni stava ancora là, dunque stiamo ancora a Betania, al di là del Giordano. Stava ancora là con due dei suoi discepoli. Dunque, il Battista aveva un gruppo di discepoli, aveva dei seguaci, dei discepoli, aveva una comunità. Ebbene, fissando Gesù che passava, disse: ide, letteralmente, guarda, in greco ide, vuol dire ecco, ma ide, guarda. Guarda, vedi l'agnello di Dio. Non dice altro, tre parole. Il giorno prima aveva aggiunto colui che toglie il peccato del mondo. Il terzo giorno si limita a dire, ecco, guarda l'agnello di Dio. E queste parole hanno la forza di mettere in atto il movimento fondamentale della storia che ancora non si è esaurito. Perché se io sono qui a parlarvi e voi siete ad ascoltarmi, è precisamente perché questo movimento continua. Quale? Il movimento della sequela dell'agnello. I due discepoli che erano con il Battista lasciano il battezzatore, lasciano Giovanni, il loro maestro, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Immaginiamoci la scena. Gesù è in cammino perché Giovanni lo vede mentre passava, lo ferma, potremmo dire, con gli occhi prima ancora che con il dito e la parola, e Gesù continua il suo cammino. Sono i due discepoli del battezzatore che gli vanno dietro. Dunque, immaginiamo Gesù che va avanti, i due che lo seguono. Cosa succede? È Gesù che si gira, si volta e pone una domanda. Che cercate? Che cosa cercate? Ah, è una domanda importante, eh? Come a dire, perché mi venite dietro? Cosa volete da me? Alla fine del Vangelo, una parola, una domanda simile, la farà, sapete chi? Il risorto, Gesù risorto, a chi? A una donna, Maria di Magdala. Donna, chi cerchi? Perché piangi? Chi cerchi? All'inizio c'è cosa cercate? Che cercate? Che cosa? E cosa rispondono i due? Rabbì, che tradotto significa maestro. Dove dimori? È interessante. Alla domanda rispondono con un'altra domanda. E Gesù alla domanda dove dimori non dà l'indirizzo. Non dice ah, abito in via tal dei tali, ma dice venite e vedrete. È un imperativo, venite, un presente, venite ora e vedrete in futuro. Venite e vedrete. Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Immaginate voi che emozione se ricordano anche l'ora, eh? A distanza di anni ci si ricorda l'ora, vuol dire che quel giorno li ha segnati in profondità, che quell'incontro ha cambiato radicalmente la loro vita. I due discepoli, sentendolo parlare così, soltanto in seconda battuta l'Evangelista ci dirà chi erano questi due. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea. Dell'altro si tace il nome. La tradizione vede in questo discepolo di cui si tace il nome lo stesso discepolo Giovanni. L'Evangelista per sé lo lascia innominato, come non dice il nome del discepolo amato, per cui ci possiamo in qualche modo anche rispecchiare. Vedete come è diverso il racconto rispetto a Marco e Matteo? Il primo chiamato, secondo i Vangeli sinottici, è Pietro, è Simone, ma non così in Giovanni. Anzitutto Gesù non chiama. Sono loro, i primi due, che spontaneamente, sulla base della testimonianza del Battista, seguono Gesù, lasciano il loro maestro perché erano discepoli del Battista per seguire l'agnello di Dio. Rabbì, dove dimori? Maestro, dove abiti? Ma questa è una domanda che vorrei fare anche a voi, che voglio fare anche a me. Potremmo dire che questa domanda ci permette di rivisitare la nostra vita. Vi chiedo, ma c'è un momento che tu non dimentichi, in cui lo sguardo del Signore, in certo senso, ti ha guardato proprio dentro, ti ha raggiunto? Come ricordi quel momento? Come lo custodisci? Essere discepolo, essere discepola, significa rimanere con Gesù. Maestro, dove dimori? Non è semplicemente dove abiti. Per l'Evangelista Giovanni, il quarto Vangelo, il verbo dimorare è come il verbo rimanere. Significa uno stare con, in maniera costante, rimanete in me, come il tralcio rimane nella vite. Dove dimori? Dove dimora il figlio? Venite e vedrete. Dove dimora il figlio? Nella casa del padre. Dove dimora? Da dove viene Gesù? Dal seno del padre. Ed è lì che ci vorrà portare. Allora, Rabbì, dove dimori? Mi viene in mente un racconto del libro dei Hassidim di Martin Buber, che parla appunto, pone questa domanda. C'era un rabbino che aveva invitato i suoi amici a cena, e nel contesto della cena il rabbino domanda ai suoi amici: dove abita Dio? Si fa subito silenzio. Come? Dove abita Dio? Rabbino, ma Dio è onnipresente, è in cielo, in terra, in ogni luogo, rispondevamo così anche con il catechismo di San Pio X, no? Dio è in cielo, in terra, in ogni luogo. Bene. Quel rabbino fece silenzio, poi si alzò e disse: Dio abita dove lo si fa entrare. Bello, vero? Certo che Dio è dappertutto, ma dove propriamente abita? Dove lo si fa entrare? Non forza la porta, bussa. Allora, vedete che qui c'è già una reciprocità. Maestro, dove dimori? Dove è? Dove risiedi? Dove abiti? Dio abita dove lo fai entrare. Venite, vedete. Venite, restate con me. Venite, lasciatemi entrare dentro di voi. Comincia così l'avventura di una esperienza diretta, personale, che lascia imprecisato il dove. Dove? Non ce lo dice. Venite e vedrete. Ma dove? Non lo sappiamo. Però registra il quando, il cronos, il tempo. Era l'ora decima. Erano circa le 4 del pomeriggio. Ah, mi piace a questo punto passare a Papa Francesco, il quale ci dice che per essere santi non è necessario essere vescovi, sacerdoti, religiosi o religiosi. E molte volte noi abbiamo la tentazione di pensare che la santità sia riservata a coloro che hanno la possibilità di mantenere le distanze dalle occupazioni ordinarie per dedicare molto tempo alla preghiera. Non è così, dice Papa Francesco. Tutti siamo chiamati ad essere santi, a lasciare entrare Dio dentro di noi, vivendo con amore e offrendo ciascuno la propria testimonianza nelle occupazioni di ogni giorno, lì dove ci si trova. Allora, quando senti, dice Papa Francesco, la tentazione di invischiarti nella tua debolezza, alza gli occhi al crocifisso e digli: Signore, io sono un poveretto, ma tu puoi compiere il miracolo di rendermi un poco migliore. Nella Chiesa, santa e composta da peccatori, troverai tutto ciò di cui hai bisogno per crescere verso la santità. E vedremo come questa Chiesa si edifica proprio chiamando altri alla sequela di Gesù. È quello che fa Andrea con suo fratello. Ma prima di raccontarvi questo, chiedo alla regia, agli amici della regia, un breve stacco musicale. Ecco, riprendiamo cari ascoltatori e ascoltatrici, la nostra conversazione, il tema di questa sera è i primi discepoli di Gesù nel Vangelo di Giovanni. Abbiamo visto che il quarto evangelista ha un racconto degli inizi di Gesù diverso rispetto ai primi tre sinottici. Ai primi tre Vangeli che chiamiamo appunto sinottici, Marco, Matteo e Luca. Gesù, secondo Giovanni, non va a cercarsi discepoli sul lago di Galilea, non va a cercarsi pescatori, ma lo troviamo invece cercato lui stesso, rivelato dal Battista, e sono i discepoli del Battista ad andargli dietro. E il primo ad essere chiamato per nome dall'Evangelista è proprio Andrea. Quindi la Chiesa d'Oriente dice Andrea, è veramente Sant'Andrea, è lui, secondo Giovanni, a portare da Gesù suo fratello Simone. Sentiamo come l'incontro con Gesù sia contagioso. La gioia di averlo incontrato non può essere trattenuta nel segreto del cuore, ma va comunicata e testimoniata. E così il giorno terzo, il giorno dopo, il terzo giorno che abbiamo visto fa iniziare la sequela dell'agnello, si conclude portando a Gesù Simon Pietro, il fratello. Leggiamo i versetti 40 fino al 42 del primo capitolo di Giovanni. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: Abbiamo trovato il Messia, che si traduce, significa Cristo, e lo condusse da Gesù. Bello. È Andrea che conduce il fratello Simone da Gesù. E cosa dice, come reagisce Simone? Non dice assolutamente nulla, neppure una parola. Entra in scena umilmente, accettando di essere guidato e condotto da Gesù, da suo fratello. Eppure è proprio in questo fidarsi e lasciarsi guidare dal fratello che si intravede la grandezza di colui che Gesù chiamerà a pascere i suoi agnelli e le sue pecorelle. E Gesù non si attarda a dire ad Andrea: Bravo che mi hai portato tuo fratello. No, no, non si ferma a fare i complimenti ad Andrea, ma subito guarda profondamente negli occhi Simone, lo scruta, lo chiama con la sua identità di sei Simone, il figlio di Giovanni. Guardate quanti Giovanni questa sera incontriamo: Giovanni il battezzatore, Giovanni evangelista e Giovanni papà di Andrea e Simone. Simone è il figlio di Giovanni, troveremo così anche nel capitolo 21. E subito gli cambia il nome, d'ora innanzi ti sarai chiamato Kefas, Cefa, che in aramaico Kefas significa roccia, pietra, da cui appunto Petros in greco e in italiano Pietro. Un nome decisamente simbolico. Simone, il figlio di Giovanni, diventa la pietra rocciosa su cui Gesù costruisce la propria casa, la Chiesa. A questo punto quanti siamo al seguito di Gesù? In tre. Andrea, l'altro discepolo di cui l'Evangelista tace il nome, e Simone, a cui Gesù ha già posto il nome di Pietro. In tre si può partire, è già una comunità. Gesù ha tre discepoli, due sono ex discepoli del Battista, per cui potremmo dire dalla sequela del Battista alla sequela di Gesù. E Andrea è il vocazionista di suo fratello, Andrea è il primo vocazionista, è lui che va in cerca di suo fratello e lo porta da Gesù. Vedete come è diverso il quarto Vangelo rispetto ai primi tre? Simone entra in scena umilmente, non dice una parola, è condotto da suo fratello. Sapete quanto dobbiamo aspettare per sentire la prima parola di Pietro nel Vangelo di Giovanni? 6 capitoli. La prima parola Pietro la dirà nel contesto della moltiplicazione del pane. Quando Gesù, vedendo che ormai nella sinagoga, che all'inizio era piena e poi lentamente si svuota nel sentire Gesù che dice io sono il pane vivo, la mia carne è vero cibo, il mio sangue è vera bevanda, la gente se ne va, e Gesù dirà: volete andarvene anche voi? Allora Pietro prenderà la parola, sono le prime parole: da chi andremo, Signore? Tu solo hai parole di vita eterna. Bene, fino al capitolo 6 non sentiamo una parola sulla bocca di Pietro. In silenzio. Magari la prossima volta ci fermeremo più a lungo proprio sul personaggio di Pietro. Giugno è un mese dedicato agli apostoli Pietro e Paolo, quindi ne avremo magari motivo, e mi piacerebbe mostrarvi il percorso proprio di Pietro in 7 icone, in sette quadretti nel Vangelo di Giovanni. Ma questa sera ho detto parliamo dei primi discepoli, quelli che incontriamo al primo capitolo di Giovanni. Ora ne abbiamo visti tre: Andrea, l'altro discepolo non nominato e Pietro, ed ecco che l'Evangelista ci dice che Gesù si mette in cammino, è il quarto giorno. Il giorno dopo, dunque il quarto, Gesù volle partire per la Galilea. Eravamo infatti al sud, vicino al Mar Morto, e lungo la strada, risalendo verso il nord, trovò Filippo e gli disse: seguimi. È la prima volta che Gesù dice questa parola, seguimi. Dunque, Filippo è il primo chiamato di Gesù. Filippo è il primo a cui Gesù dice, seguimi. Tra un po' è la festa di San Filippo, eh? Allora ricordatevi che Filippo è il primo chiamato, gli altri non li ha chiamati, secondo Giovanni. Liberamente Andrea ha seguito Gesù. Andrea porta a Gesù Simone. No, non è Gesù che chiama Simone, come appunto va detto nei sinottici. In Giovanni il primo a cui Gesù dice seguimi è Filippo. E cosa risponde Filippo? Nulla, neppure una parola, esattamente come Pietro. È come così catturato dallo sguardo di Gesù, così affascinato che lo segue senza dire una parola, ma accade come il giorno prima. Andrea, conquistato da Gesù, porta a Gesù suo fratello Simone. Filippo, conquistato da Gesù, porta a Gesù il suo amico Natanaele. Quindi l'incontro con Gesù è contagioso. Sentiamo come Filippo diventa intraprendente. Filippo, sto continuando la lettura del primo capitolo del Vangelo di Giovanni, al verso 44, Filippo era di Bezzaida, la città di Andrea e di Pietro. Dunque, sia Andrea che di Pietro, che Pietro e Filippo sono di Bezzaida, una cittadina al nord di Cafarnao, a Cafarnao saranno scesi poi, Pietro era sposato a Cafarnao, era diventato pescatore lì, ma l'Evangelista Giovanni ci dice che era originario di Bezzaida come Filippo, e vedremo che tra Filippo e Andrea c'è una bella amicizia, perché questi due discepoli, Filippo e Andrea, li troviamo più volte insieme nel quarto Vangelo, nel Vangelo di Giovanni. Anche al capitolo 6, nel contesto della moltiplicazione dei pani, Gesù domanderà a Filippo: come facciamo con tutta questa gente? E Filippo risponderà: 200 denari non sono sufficienti neppure per darne un pezzetto. Allora Andrea dirà: c'è qui un ragazzo che ha 5 pani e 2 pesci. Varianti rispetto ai primi 3 Vangeli, i Vangeli sinottici. Poi Filippo e Andrea li ritroveremo insieme al capitolo 12, quando i greci, saliti a Gerusalemme per la Pasqua, si presentano a Filippo e chiedono: vogliamo vedere Gesù. E Filippo non li porta direttamente da Gesù, ma va a chiamare Andrea. Quindi anche questo è un elemento su cui ritorneremo, ma annotiamolo subito, che Andrea e Filippo ritornano più volte nel Vangelo di Giovanni associati insieme. Ora qui Filippo si comporta nei confronti del suo amico come Andrea nei confronti di suo fratello. E chi è l'amico di Filippo? È Natanaele. Natanaele è di Cana di Galilea, una città di cui Marco, Matteo, Luca non parlano, che invece è molto importante per il quarto Vangelo. Ricorderete le nozze di Cana, e Gesù ritornerà a Cana. Bene, Natanaele è di Cana. Cana di Galilea è molto vicina a Nazareth. E quando Filippo dice a Natanaele: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge, i profeti, Gesù, il figlio di Giuseppe di Nazareth. Natanaele gli rispose: da Nazareth può venire qualcosa di buono? Filippo non si perde a fare disquisizioni. Come reagisce? Come aveva detto Gesù? Anche lui risponde: vieni e vedi. Vieni e vedi. All'obiezione di Natanaele, Filippo risponde in modo pragmatico, non si mette a discutere. Diciamo che Natanaele dà voce a un'opinione condivisa nell'ambiente: da Nazareth può mai venire qualcosa di buono? C'è indubbiamente anche del campanilismo in questa espressione. Quelli di Cana, e Natanaele appunto era di lì, dovevano sentirsi di gran lunga superiori a quelli di Nazareth, ma forse non è soltanto questo, non è semplicemente una battuta, c'è molto di più dietro questa reazione. C'è lo scandalo circa le umili origini del Messia. Natanaele con tutta probabilità stava proprio studiando le scritture sotto l'albero di fico, perché Filippo gli dice: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge, nei profeti, cioè colui di cui parlano le scritture. E Natanaele si scandalizza nel dire: ma come, colui di cui parlano le scritture, cioè il Messia, può mai venire da Nazaret, avere umili origini? E in realtà anche quelli di Nazaret si scandalizzano che il Messia venga dal loro paese. Quindi nessuna meraviglia, fa parte proprio dello scandalo del Vangelo. E notiamo che qui Filippo presenta Gesù come figlio di Giuseppe. Figlio di Giuseppe. Siamo al primo capitolo. Al capitolo secondo l'Evangelista farà entrare in scena a Cana la madre di Gesù, ma non la chiamerà per nome, mentre più volte nel quarto Vangelo noi sentiamo che Gesù è il figlio di Giuseppe, così era riconosciuto nell'ambiente. Giuseppe gli aveva dato il nome, una professione, era il padre adottivo, e quindi nell'ambiente potremmo dire effettivamente questo padre Giuseppe gli ha insegnato molto, lo ha cresciuto come uomo. Ebbene, all'obiezione di Natanaele, Filippo risponde in modo, dicevo, pragmatico: vieni e vedi, ovvero renditi conto personalmente di come stanno le cose. Non è un modo sbrigativo per risolvere le questioni cruciali, ma un metodo che si radica nella prassi stessa di Gesù. L'invito che Filippo rivolge a Natanaele è quello di Gesù ai due discepoli che si mettono a seguirlo su indicazione del Battista: maestro, dove abiti? Venite e vedrete. È fondamentale questo cammino di ricerca e di discepolato. Tutto comincia così, con il mettersi in cammino, accettando che Gesù ci attragga per quello che è, non per quello che noi pensiamo di Lui. Noi ci facciamo alle volte un Gesù a nostra immagine e somiglianza, e rischiamo appunto poi di scandalizzarci. Vieni e vedi. Mi piace perché Natanaele accetta questa sfida, e in questo senso è un personaggio proprio interessante, schietto, un poco rude, senza peli sulla lingua, ma anche disponibile a giocarsi e a mettersi in discussione, e Gesù lo accoglie con un apprezzamento che denota subito una intima conoscenza, gli fa capire che sa tutto di lui, perché gli dice: prima che tu fossi, prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi. Gli replicò Natanaele: Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Gli rispose Gesù: perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste. Notate di nuovo il verbo vedere. Vedrai in futuro cose più grandi di queste. E poi dice anche agli altri tre che erano presenti, gli altri quattro: in verità, io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. Approfondiamo un po' queste parole. Lo stupore di Natanaele, no? di fronte al segno di conoscenza che Gesù gli offre, ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi, è così sbalordito Natanaele che subito confessa la messianicità e la figliolanza divina di Gesù. Non solo Gesù è il Messia, ma lo riconosce: tu sei il figlio di Dio. E Gesù sembra dire: ma troppo velocemente, solo per questo credi? Per la conoscenza che ho manifestato di te vedrai cose più grandi di questi. E non solo Natanaele, ma anche gli altri discepoli sono coinvolti in questa promessa. Dal tu Gesù passa al voi, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. Queste parole alludono al sogno del patriarca Giacobbe. Ve lo ricordate il patriarca Giacobbe quando fuggiva dalle mani di suo fratello Esaù, al quale aveva carpito la primogenitura, prima con un piatto di lenticchie se l'era fatta promettere, e poi gli sottrasse la primogenitura e la benedizione del padre. Ma poi dovette fuggire e, giunto a Betel, prese una pietra come guanciale, si addormentò, non aveva nulla se non un bastone, e fece un sogno. Vide una scala che dalla terra raggiungeva il cielo e su questa scala salivano e scendevano gli angeli. Gesù ricorda proprio quella pagina della Bibbia: vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. Il figlio dell'uomo è Gesù. E dunque è Gesù la scala che unisce il cielo alla terra. C'è però un dettaglio curioso, almeno per me. Perché ci è detto che gli angeli di Dio li vedrete salire e scendere? Io avrei detto il contrario: vedrete gli angeli di Dio scendere e salire. Perché dico questo? Ma perché nella nostra fantasia dove li mettiamo gli angeli? Li mettiamo su, nel cielo, no? E quindi parliamo dell'angelo che scende, anche l'angelo del Signore che entra nella casa di Maria, l'angelo del Signore che reca l'annuncio a Maria. Noi immaginiamo appunto sulle ali dell'angelo che dal cielo scende sulla terra. Ora, notate invece, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire. Dunque, se salgono, dove sono gli angeli? Sulla terra. Salgono. E come mai sono sulla terra? Perché il cielo è già sceso sulla terra. Gesù è il figlio di Dio? È il figlio di Dio sulla terra a cui il nostro Natanaele ha reso testimonianza, e prima ancora di lui il Battista? Allora, se Dio è sulla terra, gli angeli salgono. Salgono. Gesù è la scala che unisce la terra al cielo, e gli angeli salgono dalla terra al cielo e scendono portando appunto le benedizioni. Sono appunto parole che vengono a indicarci cose più grandi che l'evangelista spiegherà nel corso del Vangelo. C'è un altro dettaglio però che forse siete curiosi di sapere, quel dettaglio dell'albero di fico. Si sono scritte molte pagine per cercare di comprendere a cosa allude Gesù quando dice: ti ho visto quando eri sotto il fico. Anzitutto sembra inchiodare il nostro Natanaele ha una conoscenza tale che dice solo un profeta può sapere questo. Anche la samaritana farà un'esperienza simile quando Gesù le dice: hai detto bene, non ho marito, perché ne hai avuto cinque e questo con cui vivi non è tuo marito. La donna allora risponderà: vedo che sei un profeta, altrimenti come faresti a sapere la mia storia? Così Natanaele si sente conosciuto in un dettaglio che lo riguardava personalmente. Quindi l'albero di fico è decisamente eloquente per Natanaele, rimane invece piuttosto scuro e misterioso per noi, per il lettore, e l'evangelista non si sente obbligato a soddisfare la nostra curiosità. E così, se non ci dice cosa intende dire, lascia aperto il campo a varie interpretazioni. E quindi non mancano esegeti che hanno cercato di investigare il significato di questo dettaglio sullo sfondo delle scritture. Perché? Perché le scritture erano state espressamente citate da Filippo, il quale dice a Natanaele: ho trovato colui di cui parlano Mosè e i profeti, cioè le scritture. Ebbene, nelle scritture, e precisamente nel profeta Osea, al capitolo 9, si dice, c'è una citazione che suona allusiva, dice così il profeta: trovai Israele come uva nel deserto, ebbi riguardo per i vostri padri, come per i primi fichi. Su questo sfondo, l'albero dei fichi, i primi fichi, Natanaele potrebbe rappresentare quel Israele fedele alle promesse di Dio. Infatti Gesù come lo saluta? Lo saluta così: ecco un vero israelita in cui non c'è falsità. Che bel complimento! Ecco un vero israelita, tutto d'un pezzo, autentico. E quindi potrebbe, appunto, è sotto l'albero di fichi, fichi, i primi fichi rappresentano l'Israele fedele alle promesse di Dio, diversamente dalla generazione idolatra di cui parla Osea nel seguito della citazione. Allora, la qualifica vero israelita che Gesù applica a Natanaele, l'uomo senza falsità, lo qualifica come uno che mantiene l'autenticità della relazione con Dio, non ha tradito il Signore. E come in passato Dio scelse l'antico Israele, ora Natanaele e l'Israele che rappresenta viene scelto per far parte della comunità messianica, la comunità di Gesù. C'è un'altra cosa che mi piace così richiamare prima di lasciare a voi la parola, ed è una sorta di attualizzazione. Vieni e vedi. Ha le mani da carpentiere, è il figlio di Gesù, di Giuseppe, il falegname, il carpentiere. Vieni e vedi. Non fermarti alle tue precomprensioni. Lasciati sorprendere dalla novità di Gesù. Di lui hanno scritto Mosè e i profeti, di lui parlano tutte le scritture, ma non potrai incontrarlo semplicemente con le scritture in mano. Vieni e fai esperienza del Verbo incarnato. Allora non sarai più scandalizzato del fatto che venga da Nazareth. Ti accorgerai che il Figlio di Dio trova dimora nell'umiltà, che viene da dove non ti saresti mai immaginato. E questo lo collegherei anche con quello che il Papa chiama i santi della porta accanto, che noi non immaginiamo che siano santi. E come appunto Natanaele non immaginava che uno che veniva da Nazareth sarebbe stato il santo di Dio, il santo per eccellenza, così spesso vicino a noi abbiamo persone sante, dei testimoni di Gesù, potremmo dire dei cristiani senza falsità. Cristiano vuol dire del Cristo, come il Cristo. Ebbene, Papa Francesco dice: Mi piace vedere la santità nel popolo di Dio paziente, nei genitori che crescono con tanto amore i loro figli, negli uomini e nelle donne che lavorano per portare il pane a casa, nei malati, nelle religiose anziane che continuano a sorridere. In questa costanza per andare avanti giorno dopo giorno vedo la santità della Chiesa. Questa è tante volte la santità della porta accanto, di quelli che vivono vicino a noi e sono un riflesso della presenza di Dio. O, per usare un'altra espressione, la classe media della santità. Bene, lasciamoci stimolare dai segni di santità che il Signore ci presenta attraverso i più umili membri di quel popolo che è appunto la Chiesa. E come Natanaele si è lasciato conquistare dall'invito di Filippo e ha accettato di fare esperienza del Messia umile che viene dal basso, così anche noi. Lasciamoci sorprendere e non poniamo resistenza a chi ci invita a fare esperienza di Gesù. Quando si incontra Gesù, quando lo si incontra davvero, si diventa esperti di comunicazione. Non perché si apprendono nuove tecniche e strategie, ma perché l'amore vuole essere comunicato. Perciò Andrea corre da suo fratello e Filippo da Natanaele. La comunicazione può essere concisa oppure più diffusa, ma il messaggio è sempre il medesimo e lo scopo è sempre quello, portare a Gesù. Allora ci possiamo porre qualche domanda. Tu che mi ascolti, come vivi la dimensione comunicativa della fede, come vivi la dimensione missionaria? Proprio la santità è la più alta comunicazione che noi possiamo fare di Gesù, perché è attraente e noi comunichiamo la fede anzitutto attraverso la vita che profuma di Vangelo. E la gioia di comunicare Gesù a quanti lo cercano ci abita? Occorre seguire Gesù per vedere il cielo aperto. È Lui la scala sognata da Giacobbe, la scala che mette in comunicazione la terra con il cielo. Gesù compie l'ascesa al cielo percorrendo fino in fondo la via dell'amore, un amore disarmante, un amore che perdona e che si dona. Che si dona fino a lasciarsi squarciare il cuore, una ferita che rimarrà sempre aperta, come il cielo. E attraverso il cuore aperto di Gesù puoi salire anche tu al cielo, puoi riposare anche tu nel grembo di Dio. Rabbì, dove dimori? Ora noi sappiamo la via. Gesù dimora nel grembo del Padre e ci possiamo andare anche noi, abitare anche noi nel grembo della Trinità Santa, perché Gesù è la scala, perché Gesù è la via. Io sono la via, la verità e la vita. Ci fermiamo qui, abbiamo fatto il primo capitolo del Vangelo di Giovanni e vi ringrazio molto per l'attenzione. Pronto?
Pronto?
Pronto, buonasera, con chi parlo?
Buonasera, sono Maria, telefono dalla Calabria. Complimenti per il suo amore che trasmette, perché giusto come ha detto poco fa lei, bisogna trasmetterlo questo amore per Gesù. Quindi sono d'accordo con lei, però le volevo dire questo, trovo molta diffidenza quando io parlo di Gesù, molta superficialità. Mm-hmm. E questo mi dispiace, mi fa star male.
Capisco, si sta male, però noi non dobbiamo scoraggiarci. Ci sono al riguardo, proprio citavo la lettera apostolica di Papa Francesco, la Gaudete ed Exultate, gioite, rallegratevi. Ebbene, Papa Francesco dice: non ti scoraggiare, perché hai la forza dello Spirito Santo affinché sia possibile. La santità è il frutto dello Spirito Santo nella tua vita. Allora, se noi offriamo anche questo dispiacere, lo offriamo al Signore e preghiamo per questa gente, io penso che questo è un passo della santità, è la santità alla quale il Signore ci chiama, va crescendo attraverso piccoli gesti, anche proprio attraverso l'offerta di questa sofferenza, di vedere magari un po' di menefreghismo anche, no? Non interessa più niente a nessuno talvolta. Questa indifferenza è chiaro che fa molto male, però non deve bloccarci. Noi con rispetto dobbiamo fare quello che già l'Apostolo Pietro diceva ai primi cristiani: siate sempre pronti a rendere ragione della speranza che è in voi, ma fatelo con mitezza e dolcezza. Grazie Maria, e continua a dare ragione della tua speranza e a parlare con amore di Gesù. C'è qualcun'altra che... o qualcun
sì,
altro?
Sì, pronto, pronto. Sono pronto. Io, Rodolfo da Udine.
Buonasera Rodolfo.
Buonasera. Senta, siccome lei ha fatto, diciamo così, ha cinematografato molto bene questa prima parte del Vangelo di Giovanni, che a me piace moltissimo perché l'ho anche adoperato in un mio lavoro, e vedo che tutti questi nomi, Andrea, Simon Pietro, Giovanni stesso, l'Apostolo, poi diciamo gli altri, Filippo e chi? Natanaele, cioè Bartolomeo, sono tutti che stanno, probabilmente devono essere stati tutti, almeno credo, tutti un po' dei discepoli di Giovanni Battista. Allora, io ho visto che lei ha nominato i giorni, che sono cose molto belle fatte specialmente da Giovanni, il quale non è capace di non parlare delle date, dei giorni, eccetera. Il primo giorno, il secondo giorno, il terzo giorno, ha seguito lei questo ordine, mi pare, no? Ecco, io qui casualmente avevo il Vangelo davanti e vedo che subito dopo ci sono le nozze di Cana. Va bene, sarà un argomento di una prossima volta. Però c'è scritto all'inizio "e il terzo giorno". Allora, il terzo giorno sono a Cana. Ma a Cana saranno, non so io, 150 chilometri
Betania. Che bello, mi dai una possibilità di dire una cosa che mi sta proprio a cuore, Rodolfo. Posso spiegartela allora?
Sì, perché, sì, volentieri, io sto al telefono.
Ecco, perché questa domanda me l'ha fatta una ragazza, ma proprio giovane, adolescente, che mi ha sorpreso, perché dice... Allora, i giorni vi invitavo a contarli perché l'evangelista Giovanni ci presenta la settimana inaugurale del Messia. Ho detto che parte da da Betania al di là del Giordano, la settimana inaugurale del Messia. Allora contiamo i giorni. 3, v'ho detto, a Betania al di là del Giordano. L'abbiamo ritmati sulla base del giorno dopo, quindi c'era stato un giorno prima, per 3 volte mi dice il giorno dopo, quindi siamo al quarto, è il quarto giorno che si mette in viaggio verso la Galilea e che c'è l'incontro con Filippo e Natanaele di Cana. 3 giorni dopo, mi fa questa ragazza, 3 giorni dopo, rispetto a che? Non è un modo iniziale di un modo, diciamo, abituale di raccontare un matrimonio. 3 giorni dopo ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea, 3 giorni dopo rispetto a che? Se io do un racconto, dico domenica si è sposato mio cugino con, oppure sabato si è sposato, oppure il giorno dopo la domenica. Quando noi parliamo il terzo giorno risuscitò dai morti, abbiamo in mente un punto di partenza che è il venerdì. Ma qui 3 giorni dopo rispetto a che? Rispetto al quarto, perché mi ha fatto la cadenza il giorno dopo, il giorno dopo, il giorno dopo, il giorno dopo sono a 4, 3 giorni dopo sono a 7, ecco la settimana. A Cana di Galilea l'evangelista vuol dirmi, è il culmine della settimana inaugurale del Messia, e il culmine avviene con le nozze. D'altro canto avrebbe potuto dire il 7° giorno, no? Perché 3 dopo il 4 sono 7, gioca con i numeri, perché dicendo 3 giorni dopo il 4 so che sono a 7, la settimana simbolica, d'altro canto quel 3 giorni dopo è drin drin, è un campanellino d'allarme che mi fa già pensare alla Pasqua. Grazie, grazie Rodolfo, perché mi hai permesso di anticipare una cosa che mi sta a cuore e che è appunto questo simbolismo dei numeri, ma che qui è qualcosa di più, mi viene a dire la settimana inaugurale del Messia che parte da Betania al di là del Giordano e al culmine a Cana di Galilea. L'ultima settimana partirà da Betania nei pressi di Gerusalemme e avrà il suo culmine proprio sul Golgota. Grazie, se c'è qualche domanda.
Pronto?
Pronto?
Sono Luigi di Taranto.
Buonasera Luigi.
Buonasera, io l'ho ascoltata volentieri e mi è parso come quando Gesù diceva, no? Dove state due sto anch'io, no? Solo che noi siamo molti, molti di più. È una cosa molto bella, diciamo, dolce. E poi stavo osservando, no? Da Betania fino a Cana, no? C'è parecchia distanza. Quanto doveva camminare Gesù con gli apostoli, no?
Ah, certo.
Dovevano camminare parecchio, cioè non si stancavano.
Ah beh, Gesù era un grande camminatore, ma certo,
sì.
Notiamo che Betania al di là del Giordano, se tu fai la traversata praticamente del fiume e si costeggia, era la via cosiddetta dei pellegrini, si arriva al lago a Cafarnao lungo appunto la strada del Giordano, che era la strada cosiddetta dei pellegrini, poi c'era quella dei patriarchi che passava invece per le montagne. Allora, dei grandi camminatori, non so quale strada abbia fatto, ma qui non è così importante sapere quanti chilometri hanno fatto al giorno, no? Lì ciò che è il simbolismo che ci sta raccontando una scansione temporale, i 3 giorni del Battista, dove giorno dopo giorno la luce si fa più chiara, il presente è presente ma nascosto, non sappiamo chi è il Messia, c'è ma lo deve rivelare, neppure il Battista lo sa. Vedi che c'è un crescendo. E poi i 2 discepoli del Battista, come diceva Rodolfo, sì, i primi discepoli di Gesù vengono dal Battista, il quale appunto dice «Io sono l'amico dello sposo». Non gli frego la sposa, sono l'amico, sono contento anzi di diminuire perché lui cresca. Guardate che questa dice la grandezza di Giovanni, perché non è mica per niente scontato, non so se da un istituto uscissero delle persone per entrare in un altro, io dovrei essere contenta perché trovano la loro strada, ma c'è sempre in fondo un po' anche di dispiacere perché... invece il Battista è contento di perdere i discepoli, di calare come gruppo, purché aumenti invece la comunità di Gesù. La sposa appartiene allo sposo, quindi la sposa e i discepoli. Ebbene, dicevo che quello che ho voluto mostrare è che questi primi discepoli incontrano Gesù nell'arco di una settimana e che solo a uno Gesù propriamente dice seguimi, e questo è Filippo, e che il primo ad andargli dietro è Andrea, senza essere chiamato, ma quasi sollecitato dalla testimonianza del Battista. E come l'incontro è contagioso, Andrea porta suo fratello e Filippo, il primo chiamato, porta l'amico Natanaele. Grazie Luigi, lasciamoci appunto anche noi conquistare e portiamo a Gesù, se non nell'arco di 7 giorni, almeno quando il Signore ci concede, no? Quando sarà il giorno giusto per noi.
Pronto?
Pronto?
Pronto, sua Elena, sono Marisa di Vezzano, buonasera.
Oh Marisa, buonasera. Buonasera Marisa, dimmi.
Grazie per questa bellissima trasmissione impostata proprio un po' sul fascino della vocazione cristiana e della santità. Ti volevo chiedere perché Gesù a volte desidera rimanere in incognito e invece altre volte desidera manifestarsi?
Mm-hmm. Bella domanda, proprio una bella domanda. Se ponessimo questa domanda all'evangelista Marco, saremmo ancora più intrigati, no? da questa domanda, perché il Gesù del Vangelo di Marco impone proprio il silenzio, ordina di non dire a nessuno. Quindi nel Vangelo di Marco è esplicito che Gesù voglia rimanere nascosto. In Giovanni non potrei dire così. Il fatto che Giovanni il Battista dica in mezzo a voi c'è uno che voi non conoscete, e poi il giorno dopo neppure io lo conoscevo, non è perché Gesù volesse stare in incognito, è perché appunto ancora per 30 anni, se vuoi, è rimasto in incognito. Fa parte della rivelazione di Gesù la dimensione di umiltà. Per 30 anni nessuno sapeva che fosse lui il Messia. E Natanaele neppure può pensare, neppure lo può ipotizzare, non è possibile secondo lui che venga da un luogo così nascosto. Allora, qui ci troviamo appunto con il mistero di Dio. Allora, niente, a Marisa volevo dire che questa dimensione di nascondimento e di svelamento fa parte proprio della dinamica del Vangelo, fa parte anche del mistero della vita nascosta di Gesù per 30 anni. Una volta che Gesù entra in scena, però nella scena pubblica, abbiamo momenti in cui esplicitamente, come alla Samaritana, Gesù stesso dirà «sono io il Messia che parlo con te», in altre situazioni invece imporrà il silenzio. Ecco, Marco lo chiamerebbe il segreto messianico. Questo è tipico più di Marco che di Giovanni, però. Grazie Marisa, grazie di questa tua domanda così intrigante. Allora, dalla regia mi dicono che è tempo di concludere. E quindi vorrei concludere, anzitutto augurandovi proprio un bel mese di maggio, facendo anche memoria di San Filippo che si avvicina alla sua festa, e terminando con una preghiera che mi è venuto da scrivere proprio pensando alla scala di Giacobbe, tra cielo e terra. Tu, Signore, ci chiami sempre, ci scuoti dal nostro torpore, ci metti in cammino. Tu vieni diversamente da come pensiamo. Vieni dall'umiltà di Nazareth, hai le mani dell'artigiano, conosci la fatica del vivere, il dolore e le attese del cuore umano. Tu sei la scala sognata, la mistica scala che unisce per sempre il cielo e la terra. Buona domenica e buon mese di maggio. Grazie.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.